Adesso parliamo di Lega Pro. Se c'è con noi l'amico e collega Michele Spinella, collegato da Siracusa. Buonasera Michele, pronto?
Buonasera a te Antonello.
La Bovese ha vinto, quindi sei naturalmente...
Io devo dire che sono in questo momento a Ferruzzano in terra di
Calabria. Ah, addirittura, quindi avevo capito al contrario, no? Che eri in Sicilia.
Sono qui. Buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori di Universo Dilettante. Io oggi ho un attimino guardacchiato qualcosa del Brancaleone proprio nella parte finale, poi ho visto che lì c'è il problema di questo impianto sportivo che non è accessibile, è un problema proprio che sicuramente limita molto la dirigenza del Brancaleone, e questo mi dispiace. E sono contento però della Bovese, perché ho ascoltato proprio dalla tua trasmissione che la vittoria è stata, sebbene sofferta, abbastanza meritata, e in un certo qual modo spiana la strada magari a cercare di portare entusiasmo in questa cittadina che si è stretta attorno alla propria...
E anche a Bova c'è questo problema dello stadio, perché diceva il presidente Neri, oggi la gente è rimasta fuori. Quindi ecco, tu che fai parte anche delle istituzioni, ti sei interessato, così come sei interessato per esempio il presidente Miracchi?
Allora,
l'abbiamo già commentato questo aspetto l'anno scorso. Allora, nel momento in cui una cittadina, un paese è amministrato da un sindaco, e allora ci mette lui la faccia, si prende la responsabilità, e tanti cavilli, diciamo, vengono messi da parte. Quindi le squadre giocano col pubblico, magari con qualche situazione di terreno di gioco non a norma al 100%. Nel momento in cui invece i paesi sono commissariati, automaticamente, anche per una lampadina fulminata, i campi sportivi non vengono omologati. Quindi c'è questa disparità proprio abissale, no? Nelle decisioni, nelle scelte, cioè la burocrazia prevale con i commissari e invece il buon senso prevale con i sindaci.
Io concordo con te Antonello, e dico di più, che i commissari prefettizi dovrebbero forse cercare di indicare quella che è la strada procedurale ai dirigenti delle società, affiancarli, perché se il commissario prefettizio viene nominato proprio per ripristinare la legalità, per fare in modo che le regole siano rispettate, questo non significa che non si debba andare incontro alle esigenze dei cittadini. In questa Calabria, come nel Meridione, succede anche penso in Puglia come in Sicilia, la squadra di calcio, l'attività sportiva rappresenta un modo sicuramente concreto di aggregare le persone, di fare in modo che le stesse riescono, diciamo, a vedere prospettive importanti, positive per la socializzazione. Ma se questa attività non viene, diciamo, in un certo qual modo agevolata, è chiaro che poi si va incontro alla disgregazione vera e propria, e questo non va bene. I commissari prefettizi, nel caso di specie la dottoressa Crea, che è il commissario, diciamo, più anziano, è un viceprefetto in pensione, e vedo che si sta irrigidendo, e anziché trovare soluzioni concrete, cioè attraverso la perizia tecnica anche esterna che possa in un certo qual modo individuare quali sono le criticità che non permettono proprio all'impianto di Bova Marina, un impianto assolutamente funzionale, fuori dalla...
inaugurato la regina tantissimi anni fa, ricordo quella partita.
Io difatti sono dell'idea, per esempio, c'è stata anche la disponibilità del presidente Praticò, del direttore sportivo Taibbi, a venire a giocare a Bova Marina, ma è chiaro che quando tu porti la regina, se non c'è la presenza del pubblico, che la porti a fare? La regina ha bisogno di sentire la gente della propria provincia, come anche la Bovese si deve pregiare della presenza dei propri concittadini. È un fatto triste, secondo me forse sarebbe bene che per questa impiantistica sportiva l'onnipresente prefetto di Bari dia delle direttive ai propri commissari, scuotendoli, ecco, e cercando di non essere troppo rigidi.
E allora parliamo di questo calcio professionistico, parliamo soprattutto della Lega Pro, che finalmente in settimana ha partorito i calendari. Io ho fatto un conteggio, siamo ormai con 98 squadre professionistiche dalla Serie A alla Lega Pro, 2500 calciatori, in linea di massima 1500 italiani, 1000 stranieri. Ogni anno, Michele, 50 italiani finiscono la carriera e subentrano altri 50, in un contesto invece molto più ampio di circa 100.000 calciatori che vanno dalla Serie D in giù, compreso le squadre juniores. Ecco, c'è questa carenza di calciatori, proprio perché si rendono conto con questa invasione di stranieri che trovano sempre meno spazio. Abbiamo visto le figuracce anche dell'Italia col Portogallo, con la Polonia, è chiaro che rischiamo di rimanere fuori dagli europei dopo aver fallito l'obiettivo dei mondiali. Quale potrebbe essere la medicina? Eliminare tutti gli stranieri e quindi perdere competitività a livello di Champions, a livello di Europa League, oppure fare un lavoro diverso con i settori giovanili? Perché qui c'è anche un altro aspetto: chi si alza la mattina diventa allenatore, va a fare l'istruttore nelle scuole calcio. E poi questi sono i risultati.
Il problema lì è un problema di carattere culturale, io ritengo, perché se ci fosse una spinta, per così dire, decisa, estremamente impetuosa, direi, dal basso, nel senso che i ragazzi, le ragazze, ci mettiamo anche le ragazze, perché sono
sì, tante, bisogna far crescere il calcio femminile. Io sono dell'avviso che le donne devono essere gestite a livello dirigenziale, tecnico, dalle donne, e invece gli uomini devono avere una dirigenza tutta di uomini, e poi uno staff con giocatori, chiaramente allenatori uomini. Quindi io sono contrario alle donne che hanno un ruolo nel calcio dilettantistico. Magari non metterei mai soldi in una società dove ci sarebbero donne, perché poi alla fine l'ultima parola sarebbe la loro, no? Ricordi il Milan negli anni di Barbara Berlusconi, no? C'era stato quel conflitto con Galliani, cioè poi è arrivato Silvio Berlusconi e ha dovuto in un certo senso salvare capre e cavoli, e quindi poi da allora è nata la fine del Milan. Ricordiamo l'episodio Tevez-Pato, no? Perché Galliani aveva preso Tevez, Barbara Berlusconi ha impedito questo arrivo perché aveva questa relazione con Pato. Tevez va alla Juve, finisce il Milan di vincere scudetti e inizia la grande epopea della Juve, perché è così, cioè la storia è questa. Sì.
Indubbiamente questi sono, diciamo, fatti condizionanti, e molte volte i rapporti familiari, sì, diciamo, per così dire, creano delle commissioni poi deleterie per il proseguo dell'attività. Io ripeto, riguardo i settori giovanili, sarebbe necessario proprio che il calcio, come anche le altre discipline sportive, guardassero all'adolescente in maniera compiuta, nel senso che lo sport deve cercare di completare il percorso di formazione di un ragazzo. Ci sono scuole calcio, mi consta, in Calabria, ce n'è qualcuna anche in Sicilia, ma nel centro nord Italia sono la regola, che per esempio fanno diciamo sviluppare l'attività scolastica e quella calcistica nell'arco di un pomeriggio. Il genitore, per esempio, in caso concreto paga 110, 120, 130 euro al mese, però nella scuola calcio ci sono i tutor che si preoccupano della
di fare studiare i bambini.
E questo ti porta, vedi Antonello, a far capire al ragazzo che sì, l'attività sportiva completa il proprio percorso di crescita, come anche ai genitori, perché se noi andiamo
a vedere questo poi... si può fare dove ci sono le strutture omologate, magari anche al coperto.
Sì, sì, ma bene o male, guarda, le strutture ci sono. I settori giovanili oggi, io parlo per esempio per la Sicilia, parlo per Siracusa, dove una provincia di 460.000 abitanti esprime due soli calciatori professionisti.
Sì. No, io facevo una statistica, se non sbaglio l'unico allenatore calabrese dalla Serie A alla Lega Pro è Modesto, oppure ce n'è qualche altro, forse dimentico. Non abbiamo un arbitro tra Serie A e Serie B, forse ce n'è qualcuno in Lega Pro. Calciatori.
Che... Nicoletti di Catanzaro che sì, dovrebbe andare in Serie B, ecco.
Vabbè, quindi qualcuno diciamo
sì, anche come allenatore, una volta che Bruno Trocini è fuori, effettivamente
solo Modesto fuori. Forse
c'è Modesto
che allena il Rende, in un contesto di 100 società dalla Serie A alla Lega Pro, un solo allenatore calabrese. La Toscana per esempio, Spalletti, Mazzarri, Allegri, i migliori sono i toscani.
Questo fatto come
dicevo, Lippi stesso, no? Lippi
è di riflettere. Deve far riflettere molto, perché ripeto, deve essere visto il calcio anche come forma di investimento, come attività imprenditoriale.
Se non ricordo male l'ultimo fuori classe tra virgolette che dalla Calabria è arrivato in Serie A è stato Missiroli, lo stesso Barilla, perché da allora mi sembra che non abbiamo avuto ragazzi calabresi che hanno esordito in Serie A.
C'è poco. Sì. Io pure oggi, per esempio.
Però Michele e Spinella nascono in continuazione scuole calcio. Allora, oggi siamo un paese di siti, scuole calcio, allenatori. Questa è la vocazione, diciamo, della maggior parte della popolazione.
Diventano, Antonello, io ripeto, non voglio dire una brutta parola, delle macchine da soldi, perché poi alla resa dei conti succede che i ragazzi vengono presi e vengono portati lì e, come dicevi tu, la professionalità lascia il tempo che trova, perché l'adolescente ha bisogno di un preparatore atletico, l'adolescente ha bisogno anche di un controllo di carattere medico. Io ritengo che a un papà e a una mamma, quando gli chiediamo 10 euro in più, 15 euro in più per la salute e la crescita del proprio figlio o della propria figlia, io non penso che ci siano genitori che lesinano questo tipo di spese. Vabbè. Per cui per me non è un problema economico, è un problema proprio veramente culturale. Si dovrebbe cercare proprio di far capire ai genitori che la completezza della crescita per avere cittadini nel futuro che siano veramente cittadini in gamba, proiettati per il terzo millennio, devono proprio vivere il calcio, l'attività sportiva come si vive la scuola.
Sì. Parliamo di questa Lega Pro, che debutto ti aspetti? Dalla Vibonese impegnata a Bisceglie, dal Catanzaro che affronti il Potenza al Ceravolo, dal Rende a Pagani e poi per concludere martedì questa Regina che esordirà a Trapani. Ecco, abbiamo una Lega Pro con quattro calabresi, naturalmente rappresentano tutte le province tranne quella di Crotone e Cosenza in Serie B, quindi anche una geografia del calcio professionistico abbastanza ampia, sei squadre professionistiche, cinque in Serie D, quindi da questo punto di vista obiettivamente non ci possiamo lamentare.
Ma io, guarda, confesso che le mie interlocuzioni con il mio concittadino Gaetano Auteri sono continue, noi siamo coetanei e devo dire anche stamattina quando ho fatto la telefonata di cortesia proprio per dargli l'in bocca al lupo, io lo vedo molto concentrato, gratificato anche dalla capacità organizzativa del Catanzaro, una società che non ha solo i soldi, ha anche il modo di aver trasferito l'imprenditorialità del gruppo Noto all'interno della compagine societaria, e questo Gaetano Auteri, che è un professionista di lungo corso, lo percepisce.
In pratica il Catanzaro è gestito come un'azienda, no? Lo vediamo anche nel marketing, tutte le aziende.
Esatto, che... ma lui mi dice: io mi sento molto aziendalista quest'anno, cioè sento molto più il presidente che non Pasquale Lo Giudice, il direttore sportivo, perché capisco quanto sia importante per la città di Catanzaro proprio vedere, ecco la prevendita che è andata veramente a mille. Domani chi si troverà a dover fare il biglietto all'ultimo istante troverà file incredibili. C'è questa tensione, la tensione fa bene, perché avremo un campionato secondo me di ottimo livello, le squadre attrezzate sono molte. Per quanto riguarda la Vibonese, mi auguro che si parta col botto. Nevio Orlandi, mi dicono, ecco, dall'ambiente vibonese, ha preparato anche da un punto di vista atletico la squadra in maniera tale proprio da partire sparata, perché la Vibonese, essendo una squadra neopromossa ed avendo innestato degli elementi,
gioca molto anche il fattore entusiasmo.
Sicuramente. Allora a quel punto, ecco, punta a sorprendere questo Bisceglie di mister Ginestra, che è stato assemblato all'ultimo momento con la crisi societaria che è stata diciamo sbloccata non meno di una settimana.
Ecco, l'incognita potrebbe essere questo Rende, che ricordiamo l'anno scorso da matricola ha fatto un grandissimo girone di andata e adesso con molti volti nuovi, allenatore che appunto non è più Trocini bensì Modesto, anche per lui un esordio, quindi c'è qualche incognita secondo te nel Rende? No?
Incognita, però le certezze, vedi Antonello, tu sei diciamo molto attento, capisci che il calcio moderno non presuppone solamente l'assemblaggio di giocatori importanti, di un tecnico che sappia dare delle risposte anche da un punto di vista aziendale, è fondamentale secondo me, direi al 70%, l'assetto societario. Sappiamo che Fabio Coscarella è una persona molto seria, chi gli sta attorno sono collaboratori selezionati che hanno sposato la logica proprio di vita di Fabio Coscarella, e io ho avuto modo di apprezzare personalmente lui a casa, figurati a Siracusa, è innamorato della città di Siracusa, ogni tanto viene proprio e mi fa la telefonata di cortesia, ho modo di scambiare con lui delle impressioni, ho visto che lui il calcio lo intende nella maniera corretta. Dico che la garanzia è lui, mi aspetto un campionato diciamo importante, di rilievo, con qualche bel picco, con qualche bella soddisfazione, proprio perché lui, nonostante il Cosenza abbia agguantato la Serie B, si è schermato, ha schermato la propria realtà e ha detto: noi siamo in rende, il Cosenza, siamo tutti tifosi del Cosenza, ma noi ci facciamo il nostro percorso, e penso che sarà un campionato importante.
Concludiamo con la Regina, che in pratica è la squadra per cui tifi, no? Lo possiamo dire?
Sì, tifiamo tutti per la squadra Amaranto, siamo grati al presidente Praticò, a tutti gli altri dirigenti che portano avanti questa realtà, all'impegno più difficile. Non inganni proprio il fatto che il Trapani ha avuto un'estate travagliata. Io ho conosciuto la dottoressa Paola Iracani, amministratore unico, donna di fiducia, la commercialista del gruppo Morace. Lei ha saputo mettere insieme i cocci di una situazione drammatica, ha creato un budget veramente importante per il neo direttore sportivo, che non è altri uno stretto collaboratore di Daniele Faggiano, oggi direttore sportivo al Parma, anche lui ex del Trapani, e lì è stata messa su una squadra importante, perché tu non confermi Corapi oppure Vacuo o Tagurdò se non hai soldi, se non hai una solidità economica. Sono stati presi dei giocatori importanti, lì c'è Italiano. Io penso che la Regina, se dovesse uscire con un risultato positivo dal provinciale, sarebbe veramente uno dei risultati clamorosi, perché il Trapani secondo me è una squadra poco poco sotto le grandi di questo campionato presunte, che saranno Catania, Catanzaro, Viterbese e Casertana, ma poco sotto c'è proprio il Trapani, ecco, è una squadra
importante. Michele, ti auguro una buona domenica, grazie per il tuo solito contributo alla trasmissione.
Mi permetto, approfittando della tua cassa di risonanza, del tuo grande ascolto, di dare un in bocca al lupo, un abbraccio a due grandi professionisti, a due grandi miei amici, di cui tu poco fa hai parlato, con il presidente Nucaro, che sono Cosimo De Feo e Cosimo Sarri, allenatore e vice allenatore del Corigliano, perché tutti e due hanno fatto la storia del Siracusa e sono due grandi professionisti, e sono convinto che faranno benissimo a Corigliano e porteranno questa squadra molto in alto.
Grazie a Michele Spinella.